Linee d'ombra di Matteo Caccia.
I miei non hanno studiato, quindi non erano in grado di consigliare, di orientare, di spiegare, di indirizzare, quindi bisognava fare un po' da sé.
Come era già avvenuto per tutto quello che riguardava il sesso, meglio chiedere agli amici. Ne sapevano poco anche loro, ma almeno in quanto coetanei erano più coinvolti. Storie di scelte e insegnanti radicali in una puntata che si intitola Il momento di decidere.
Poi forse l'esperienza l'ha fatta fare il ministro della pubblica istruzione allora, nel 1946, che mi ha sbattuto appena tornato da sotto le armi, ha preso e mi ha mandato a insegnare nel carcere minorile Aristide Gabelli di Roma con una classe di 94 ragazzi. Andavano dai 9 ai 17 anni e mezzo, perché poi al 18° anno sarebbero passati a Regina Celi. Avevo poco più di 22 anni, 21-22 anni al massimo. E quando sono entrato da loro sembravo un ragazzo come loro, insomma, dimostravo di meno della mia età. I ragazzi mi hanno preso per uno di loro inizialmente, per cui è nato e aspettavano e mi chiedevano: ti hanno pizzicato, ti hanno fregato, perché? Io facevo: a te perché? Così io mano a mano, in un'ora e un quarto, sapevo un po' la storia, sono i capi di ciascuno. Alla fine questi facevano: sto maestro quando arriva? Ora quando arriva ci pensiamo noi. A un certo punto io ho detto: vabbè, il maestro è arrivato, sono io. Dice: guarda che pacchia, sai che facciamo? Tu ti metti là in fondo, ti porti il giornale, se fumi ti porti le sigarette. Noi 4 ore stiamo tranquilli, nessuno ci rompe le scatole. Euforismo. Dice: però... dice: noi avremo 4 ore di libertà. Dice: tu, allora il fatto sentire è vero, pure a me andrebbe bene, però lo Stato mi paga, poco, però mi paga. E io devo fare scuola.
Forse quelli con qualche anno di più sulle spalle hanno riconosciuto questa voce. Questa è la voce dell'uomo che ha letteralmente scolarizzato questo paese. Si chiamava Alberto Manzi, è stato l'uomo che ha fatto un programma per 8 anni sul primo canale della RAI, in cui ha insegnato a leggere e a scrivere a moltissimi italiani che all'epoca, negli anni 60, erano analfabeti. Cominciamo con questa sua voce, con questa sua breve intervista, questa puntata che si intitola Il momento di decidere, perché una parte di questa puntata sarà dedicata a lui, sarà dedicata al suo lavoro e alla sua capacità, attraverso quel programma che si chiamava Non è mai troppo tardi, di insegnare, di stare vicino alle persone. Ma la apriamo questa storia con la storia di un giovane uomo che deve scegliere la scuola, deve scegliere l'insegnamento per la sua vita, e lo fa in una maniera bizzarra, perché non sempre i modi in cui scegliamo di varcare le nostre linee d'ombra sono quelli più razionali o quelli più ragionati possibile. A volte lo facciamo saltando una pozzanghera. Benvenuti a Linea d'Ombra. A Roma, prima dei cambiamenti climatici, l'estate si spezzava d'improvviso, poco prima della metà di settembre, con furibondi temporali pomeridiani, brevi ma fitti di lampi e rabbiosi scrosci d'acqua che mettevano a dura prova la pazienza dei platani di Via Nomentana. Tornava presto bello il tempo, ma non era più quello di prima. Magari migliore, ma diverso. Più gradevole, perché l'afa non ti prendeva più alla gola e la temperatura si faceva più fresca. Ti accorgevi all'improvviso che le giornate si erano irrimediabilmente accorciate. D'altra parte, in casa la saggezza ciociara ci aveva sempre avvertito che fra le due Madonne ada piove de prepotenza e l'acqua sa da riponne. Era tempo di coprirsi di più. Si avvicinavano a larghi passi i giorni della scuola e del rientro in classe.
Tendevo a diventare una sorta di Meninos de Rua, insomma, cioè un piccolo teppistello, un delinquente. Ero un ragazzo, non voglio dire un ragazzo di strada, ma certo passavo gran parte del mio tempo per strada con una sorta di banda di personaggi, e le scuole medie furono una bruttissima esperienza. Per esempio, il latino veniva usato come un filtro severo di selezione, quindi si soffriva.
In quel preludio d'autunno del 1960 avevo di fronte un problema di non poca lena: la scelta del tipo di scuola superiore in cui continuare gli studi. Decisione fino ad allora rimandata per via dell'esame di riparazione dall'esito incerto. Dietro quel ritardo c'era sì un calcolo scaramantico, tipo non dire gatto se non l'hai nel sacco, ma pesavano anche non poche perplessità intorno al futuro dei miei studi e di conseguenza dell'orientamento che avrebbe preso in futuro l'intera mia esistenza. Scarsissime le informazioni e certo da casa mia non sarebbero arrivate delle dritte veramente utili. Ne sapevano poco i miei circa l'organizzazione degli studi nel dopoguerra. Per loro era sufficiente che continuassi a studiare qualsiasi indirizzo scegliessi, perché ora ce lo potevamo permettere. Quindi, come già era avvenuto per tutto quello che riguardava il sesso, meglio chiedere agli amici. Ne sapevano poco anche loro, ma almeno in quanto coetanei col mio stesso problema erano più coinvolti. Io, ribadì sicuro Roberto, mi iscriverò a ragioneria. 5 anni pallosi, ma poi subito un lavoro sicuro. Ma per carità di Dio, pensavo, lunghe liste di numeri da sommare, sottrarre, incolonnare, e poi ti ritrovi dietro lo sportello di una banca. Bah, piuttosto vado in seminario. Poi la scuola è lontana, è al Colosseo. Mi si prepara un lustro di levatacce all'alba e di rientri tardi, nel pomeriggio, quando avrei mangiato freddo e da solo. Insomma, alle mie piccole comodità io ci tenevo. Anche Francesco aveva le idee chiare. Si sarebbe iscritto al vicino liceo classico Giulio Cesare, forte anche dell'esperienza del fratello maggiore, Antonio, brillante studente liceale. Non mi rimaneva che lo scientifico Avogadro, a 2 passi da casa, ma del quale non conoscevo nessuno studente che potesse riportarmi esperienze interessanti circa i programmi, i professori, il clima complessivo di quell'istituto dal nome strano. Avogadro. Inoltre mi preoccupava non poco quell'aggettivo scientifico, un territorio culturale da me sempre poco frequentato, di malavoglia e con scarso profitto. Avaro di soddisfazioni. E poi, argomentò Francesco, al liceo scientifico c'è un sacco di disegno ornato e geometrico. Oddio, il disegno no, mai più. Ma al classico, chiesi, c'è il disegno? Veramente, io e mio fratello al ginnasio non l'ho mai visto disegnare, mi disse. E allora, aggiudicato, avevo trovato la scuola.
Ah, non lo so, io non so, ancora adesso non so disegnare, non riesco nemmeno a squadrare il foglio da disegno.
E quindi l'unica scuola in cui non c'era il disegno era la scuola del liceo classico, io l'ho scelto per questo, non lo sapevo nemmeno, non funzionava l'orientamento scolastico allora, non se ne parlava proprio, e quindi le informazioni non erano sistematiche, erano rare, procedeva per sentito dire, insomma.
Non sarei mai più stato costretto a squadrare i fogli da disegno e avrei per sempre fatto a meno di righe, squadre e compassi. E poi, aggiunsi per farmi coraggio, Giulio Cesare lo so chi è, l'ho visto al cinema. Ed era vero, c'era un enfatico Marlon Brando nella parte di Marcantonio. Quell'altro invece, quello che dà il nome allo scientifico, mi dici chi è? Sì, ma c'è da studiare il greco antico, ribatte Francesco, che era poco disposto a rinunciare al ruolo del meglio figo del bigoncio. Meglio il greco antico, meglio l'ebraico, meglio i geroglifici egiziani o il cinese mandarino del disegno, fu la mia risposta, già degna del sentire di un antico stoico romano. Un recente temporale rompiestate aveva lasciato nel cortilotto condominiale una vasta pozzanghera limacciosa che occupava un largo tratto dell'erba di solito destinata a furiose e interminabili partite di pallone. Se riesco a saltarla, mi dissi, mi iscrivo al classico, altrimenti chissà. Né troppo lunga né troppo corta. Presi la giusta rincorsa, balzai e mi staccai da terra con inusitata leggerezza. Sotto i piedi vidi scorrermi come in un sogno, come in un film, tutta quell'acqua lutulenta. Volai lieve e senza sforzo e mi ritrovai dall'altra parte, coi piedi asciutti. Era fatta. E accade così che fui prima ginnasiale, poi liceale, con tutto il bene e il male che ne sarebbero seguiti. Ma questa è tutta un'altra storia. Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life. Perché poi spesso e volentieri le linee d'ombra che varchiamo, o i confini che varchiamo, le decisioni che prendiamo, non sono poi così ponderate, non sono spesso così razionali, così ragionate, si va un po' per esclusione, esattamente come è successo per Luciano. Pronto, ciao Luciano, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai?
Allora, sto bene, grazie. Insomma, da povero vecchio, ma insomma, comunque
resisto. Mia nonna diceva sempre, da poveri vecchi. Ma quanti anni hai, Luciano, per capire quanto vecchi siamo?
Senti, l'hai visto nel passo che ti ho mandato, sono del 47, nel 60 47. Avevo 13 anni.
Ok, sei all'età di mia mamma, quindi sei un bambino in realtà. Senti, la prima cosa che volevo chiederti è proprio questa, che tu mi diceva Anita che hai questa storia che ci hai mandato è tratta da uno scritto più ampio che tu hai scritto per spiegare ai tuoi nipoti com'era quell'epoca.
Sì, esattamente, è intitolato questa memoria Ambulando Solvido, cioè camminando si sciolgono i dilemmi, i problemi, le preoccupazioni. Quindi io ho sempre dato grande importanza al fatto di camminare e pensare, e quindi racconto del tempo in cui ho iniziato questo tipo di comportamento, di attività. Io poi cammino tanto perché non ho la patente e quindi sono costretto
sei costretto a muoverti solo su due piedi.
e camminando si pensa, torna alla memoria tante cose, insomma, e ho scritto questo libricino di incerta pubblicazione, di problematica pubblicazione, per i nipoti, per raccontargli un mondo che non c'è più.
E loro l'hanno letto, Luciano?
No, ancora no.
Ancora
però
no.
L'ha letto mio figlio.
Ok, ok, perché sono piccoli.
Quindi, sono abbastanza piccoli, cioè non sono ancora in grado, diciamo.
Ok,
che
ok, okay. Ci sarà tempo.
Ci sarà tempo, speriamo.
Senti, Luciano, ma perché tu odiavi così tanto il disegno?
Non lo so, io non riesco a disegnare, non disegno, ma avevano quell'anno, ero stato rimandato proprio a settembre in disegno, a ottobre si diceva, ero stato rimandato in disegno, era un anno mirabile, l'anno semirabilis per le Olimpiadi di Roma, quindi era il 1960.
60.
E quindi ci furono le Olimpiadi, ci fu l'esame di riparazione, venni promosso. E dovevo decidere che cosa fare da grande, e i miei non potevano darmi, come dire, consigli, perché non rientrava nella loro esperienza la scuola superiore, e quindi si trattò di scegliere in quella maniera, come dire, fortunosa, avventurosa, che viene raccontata.
Sì, sì,
il salto della pozzanghera. Il salto della pozzanghera è veramente, appunto, sì, una linea d'ombra, insomma. Dopo niente è più come prima. E quindi è andata proprio,
è andata così.
Così.
Luciano, scusami, so che tu poi di fatto hai fatto l'insegnante, sei stato, hai
certo,
fatto lettere all'università,
certo, sì.
E sei stato insegnante di italiano e latino nei licei. Da quanto sei in pensione?
Ma senti, io sono in pensione da una decina d'anni.
Ti manca l'insegnamento?
No. Ma senti, ho continuato a praticarlo sotto altre forme, cioè occupandomi di minori stranieri non accompagnati, insegnando loro l'italiano,
okay.
Facendo lezione a nipoti di amici che hanno qualche problemuccio a scuola, cioè scribacchiando, quindi non in maniera particolare, anche se non mi manca l'insegnamento in maniera particolare, anche se ritengo che fare l'insegnante sia il più bel lavoro del mondo. Dovessi rinascere, farei il maestro, cioè andrei a insegnare a quelli piccolini, non a quelli grandi che...
Guarda, tra l'altro, allora magari ti farà felice il fatto che in questa puntata, proprio prendendo spunto dalla tua storia, dopo la tua telefonata, la prossima storia che racconteremo sarà la storia di Alberto Manzi, che è stato il maestro che ha alfabetizzato questo paese, insomma, ed è una storia
certo.
Bellissima, quindi ecco, immagino ti faccia piacere, visto che siete nella stessa puntata. Luciano, però, a proposito dell'insegnamento, tu vabbè, hai memoria ormai dei ragazzi di 10 anni fa, che ormai sono anche quasi
certo,
degli uomini,
certo.
Ma se dovessi dare, come dire, un consiglio agli insegnanti di oggi, ai genitori o semplicemente alle persone che hanno a che fare con questi giovani, di cui tra l'altro in questo periodo, per via della pandemia, della DAD, si parla tantissimo, e come al solito si parla tantissimo ma non li si fa parlare loro, cioè non li si ascolta, tu che consiglio daresti? Cioè, di che cosa hanno bisogno i ragazzi che si trovano a un banco e che devono imparare delle cose?
Ma senti, io non avevo una pedagogia avanzata o una didattica particolarmente raffinata. Io mi sono sempre regolato sulla base di un'indicazione, che te la dico in romanesco, bisogna volergli bene.
Ed è chiarissimo, chiarissimo, assolutamente.
Bisogna volergli bene, cioè ti devi mettere al loro livello, seguirli passo passo, con affetto, con simpatia, con una simpatia piena d'amore, insomma, perché se no non...
Tu sei stato,
sei
stato un insegnante amato, apprezzato dai tuoi alunni?
Mi sembra di sì, io ho avuto dei ritorni molto positivi da parte di ex alunni che mi vengono a trovare, mi vengono a cercare, mi chiedono, come dire, consigli anche su passaggi, sulle linee d'ombra della loro vita e della loro esistenza.
Vabbè, allora
come
direi,
superarle.
Direi di sì, allora direi di sì, assolutamente.
Diciamo che, ecco, mi riempiono abbastanza la vita, insomma, ecco, se non ci fossero loro la mia vita sarebbe un pochino più povera in questo momento.
Luciano, allora io ti ringrazio moltissimo per averci mandato la storia e spero che insomma in qualche modo possa aiutare chi ha bisogno di decidere o chi ha bisogno di scegliere cosa fare nella vita. E credo che anche il fatto che tu abbia detto che fare l'insegnante è il mestiere più bello del mondo, possa essere una via da prendere. E più tardi la storia di Alberto Manzi probabilmente marcerà ancora su questa stessa strada. Grazie ancora Luciano, in bocca al lupo per tutto.
A presto,
è stato un piacere.
Cose.
Anche a te.
Buone cose.
Ciao,
buone
ciao, ciao, ciao. Grazie ancora davvero a Luciano per la storia, per la chiacchiera che abbiamo fatto e per quello che ci ha raccontato dell'essere insegnante, su cui sono totalmente d'accordo. Ora ascoltiamo le borse in diretta, poi come preannunciavamo a lui, torniamo qui e raccontiamo la storia di un grande maestro di questo paese, il maestro Manzi.
Linee d'ombra.
Insomma, l'abbiamo già preannunciato poco fa nella chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Luciano, ci ha parlato proprio della sua volontà di tornare a fare l'insegnante. Diceva addirittura: se potessi tornare a fare il maestro. E davvero, senza saperlo, noi avevamo preparato una puntata che raccontava delle linee d'ombra legate proprio all'insegnamento, legate a chi si è quando si è ignoranti e chi si diventa invece quando si ha un minimo di conoscenza in tasca. Lo sapeva bene il protagonista della prossima storia chi si diventa quando si ha un minimo di conoscenza in tasca. Si diventa qualcuno che ha più potere, che ha più capacità di discernere il mondo e che ha più capacità anche di discernere se stesso rispetto al mondo intorno. Quel protagonista è Alberto Manzi. Alberto Manzi è stato un insegnante elementare, è stato in realtà molto di più. È stato un pedagogista, è stato uno scrittore ed è stato anche un personaggio televisivo. Parliamo degli anni 60, quando la TV è molto diversa dalla nostra. La TV nel 1960 ha 6 anni di vita, in Italia è cominciata nel 1954, quindi è un mezzo nuovissimo, e la RAI, cioè la TV pubblica italiana, pensa di avere un dovere nei confronti di questo paese, un dovere nei confronti dei suoi ascoltatori, dei suoi spettatori. Quel dovere si chiama servizio pubblico, che è una cosa che in realtà ha ancora adesso, però diciamo viene frequentata in maniera diversa. E uno di quei doveri è fare sì che gli adulti analfabeti di questo paese, che erano un numero esorbitante, non lo siano più. Non siano più, non adulti ovviamente, ma non siano più analfabeti. E quindi decide di fare un programma che si chiama Non è mai troppo tardi, che andrà in onda dal 1960 al 1968, in cui letteralmente alfabetizza un pezzo di questo paese. È una storia meravigliosa, è una pagina meravigliosa, secondo me, della storia della comunicazione e della storia della televisione italiana, e il grande protagonista è Alberto Manzi, e oggi vi raccontiamo la sua storia.
Non è mai troppo tardi.
Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti.
Alla lavagna Alberto Manzi, maestro elementare scovato all'ultimo momento, chiese grandi fogli di carta e cominciò a disegnare.
Voi qui avete potuto leggerle. Perché? Perché io ho scritto per immagini. Ebbene, questi stessi segni, pino, mare, nave, casa, sono, diciamo, delle immagini simboliche anche queste.
Lezioni ogni sera prima di cena, dopo una giornata di lavoro magari nei campi. L'impatto sociale fu dirompente, la vita di molti dei nostri bisnonni cambiò.
Mi hanno detto che adesso va all'ufficio postale e riscuote la pensione da solo e non fa più la croce, è vero?
La definizione adulti analfabeti oggi è così desueta che si fa fatica ad immaginarla. Eppure questo paese, 50 anni fa, aveva un numero di analfabetismo pari all'8,3% della popolazione. In qualche modo quindi si doveva scolarizzare una parte dei cittadini, che era molto molto ampia. E per la prima, e ahimè, una delle poche volte, la TV fece la sua parte. E quindi, un bel giorno, sullo schermo, apparve lui.
Cari amici, buonasera. Eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Io direi però di più, per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Adesso potrei farvi una domanda. Che cosa ho scritto? So che voi non potete leggerlo, ma proprio per questo siamo insieme, per superare questa difficoltà, questa, diciamo, limitazione che ci frena un po'. Bene, ora io cercherò di scrivervelo in un'altra maniera. Guardate, comincio da questa prima parola.
Alberto Manzi era un uomo elegante e garbato, coi capelli corvini e un viso gentile. Stava di fronte alla telecamera e ad una classe di uomini e di donne anziane, spesso provenienti da paesi di campagna, con una delicatezza e un entusiasmo contagiosi, e insegnava loro a leggere e a scrivere. Alberto Manzi aveva fatto studi diversi e lontani, aveva partecipato alla Seconda Guerra Mondiale come sommergibilista. Finita la guerra, aveva ripreso l'università, cominciando a scrivere romanzi per ragazzi. Si era laureato in filosofia e aveva cominciato a lavorare in università, salvo poi lasciarla, per l'insegnamento nelle scuole elementari Fratelli Bandiera di Roma.
Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Before they can die,
teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed
them on your dreams. The one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. And know they love you.
Poi la Rai un giorno lo chiama per un'audizione e lui la vince strappando il copione che gli hanno consegnato e improvvisando una lezione schizzando sulla lavagna, come farà poi negli 8 anni di programma televisivo.
Il ministero era arrivato, avevano programmato che il 15 novembre doveva partire la trasmissione e non avevano trovato ancora un maestro. Però era dal mese di marzo, questo l'ho saputo dopo, che loro cercavano un maestro. Come tutte le cose... Non si può dire. Vabbè, come tutte le cose all'italiana, chi avevano chiamato all'inizio il grande raccomandato, poi i grandini, poi quelli. Alla fine l'unica cosa molto seria era che volevano un maestro per la televisione e ci hanno dato una lezione già scritta sulla lettera O. Alle 11 di sera, dalle 2 del pomeriggio, mi chiamarono a fare la prova. Io ho detto, sentite, posso fare come mi pare a me o devo recitare questa cosa che è stata fatta? Premetto che io ignoravo che esistesse una sala regia che era fuori dello studio. Non avevo mai visto uno studio televisivo. Pensavo che tutto si svolgesse con le persone che erano lì. Che c'era questo in camice bianco che diceva muovi, parla, tocca a te. E allora ho fatto, devo recitare o posso fare di testa mia? E sto, ha sentito qualcosa e poi fa. No, può fare pure di testa sua. Allora ho cominciato, ho fatto, chi ha scritto sta lezione non capisce niente. E ho strappato la lezione.
Nel 1981 Alberto Manzi continua a insegnare a scuola e viene sospeso dall'insegnamento quando si rifiuta di redigere le nuove schede di valutazione che sono appena state introdotte dalla riforma della scuola al posto della pagella. Manzi si rifiuta di redigerle dicendo «Non posso bollare un ragazzo con un giudizio perché il ragazzo cambia. Se il prossimo anno uno legge il giudizio che ho dato quest'anno, l'abbiamo bollato per i prossimi anni». L'anno dopo il Ministero della Pubblica Istruzione cerca di convincerlo e lui, pur non avendo cambiato opinione, dice che potrebbe farlo solo se gli permettono di scrivere una valutazione riepilogativa uguale per tutti tramite un timbro. Il giudizio era questo: fa quel che può, quel che non può, non fa. Il programma Non è mai troppo tardi dura 8 anni. Va in onda sul programma nazionale, la vecchia Rai 1. La sera, poco prima di cena, in modo da dare la possibilità a chi lavora di tornare a casa e seguire le lezioni alla TV. Era di fatto una vera e propria scuola serale e si stima che grazie al programma e grazie al maestro Manzi abbiano imparato a leggere e a scrivere circa 1,5 milioni di italiani. Ma a rivederlo adesso in TV, la cosa che lascia più sorpresi è quella grazia e la gentilezza di quell'uomo buono, felice di essere utile ad altri esseri umani.
Moltissimi conseguirono la licenza elementare grazie a un maestro creativo che dopo la TV si inventò un timbro al posto delle fredde schede di valutazione scolastica.
Mi svegli un timbro, fa quel che può, quel che non può, non fa. Un giudizio estremamente preciso, scientificamente esatto.
Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore tu ci facevi alzare tutti in piedi, e quando entrava in classe il bidello ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua?
Io vi consiglio, se non l'avete mai conosciuto, oppure se avete una certa età e quindi lo conoscete, il maestro Manzi, di andare a rivedervi queste lezioni e di notare la cosa che mi colpisce di più, devo dire, è il garbo e la gentilezza di quest'uomo, che è una cosa che in TV, soprattutto adesso, è proprio difficile da vedere, e il modo con cui si rapportava a queste persone, spesso anziane, a cui insegnava una cosa che per noi è scontata, come leggere e scrivere, tra l'altro usando quegli schizzi su quelle lavagne splendide. Aveva una capacità di disegno meravigliosa. Insomma, lui era Alberto Manzi e lo ringraziamo per quello che ha fatto per questo paese. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare in quest'ultima settimana la storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Siamo arrivati con questo racconto, con la narrazione della vita di Antonio Cocco tramite le sue lettere, nell'aprile del 54, o meglio aprile-maggio del 54. Sono passati 2 anni, in realtà poco meno di 2 anni, perché era il giugno del 52 quando Tony scappa, e chiaramente la sua vita è stata ribaltata come un calzino, letteralmente. È diventato da uno studente di una scuola di Venezia a un combattente in Indocina per la legione straniera. Abbiamo seguito la sua vita in questi giorni grazie alle sue lettere, e ora lo scopriamo grazie invece a uno scritto del padre, che era un diario personale che lui teneva per sé. La storia di Antonio ci racconta come si è evoluta anche l'immagine di Antonio nella testa di suo padre, come questo giovane uomo è cambiato, e poi c'è un enorme punto interrogativo sulla fine che ha fatto. La lettera del 6 aprile del 1954 è l'ultima lettera di Tony che arriva alla famiglia. Noi oggi sappiamo che Dien Bien Phu rappresenta la sconfitta definitiva della guarnigione francese per opera dei Viet Minh, e che la resa è avvenuta il 7 maggio del 1954, un mese dopo. Ma la certezza della fine di Tony, per i Cocco, non è arrivata che molti giorni dopo. Abbiamo chiesto a Gianni di leggerci un passo del diario di suo padre Luigi, in cui ricorda il giorno in cui Dien Bien Phu è caduta.
Allora, sabato 8 maggio 1954. Quando ieri sera a cena la radio ha annunciato alle ore 11:30 di stamane Dien Bien Phu è caduta, Cristina si è sbiancata in viso e mi ha guardato. Io non ho mosso il ciglio. È straordinario come ormai riesca a dominarmi. L'ho appreso in questi 2 lunghi anni di sofferenze e di ambasce schiacciate dentro di me da una forza che non pensavo di avere. Tutti erano là per dire una parola di conforto e di rammarico, come si usa quando un amico o parente è colpito dalla sciagura. Ma quella parola non ho voluto che si dicesse. Sono entrato in un argomento, ma come distaccato, come se la notizia non avesse per me quel senso drammatico e desolato che invece aveva. È orgoglio? Non credo. È un dolore talmente mio, talmente fondo nel mio sangue, che nessuno potrebbe capirmi, che nessuno può confortarmi. Tutti i miei affanni, tutte le mie cure, le mie preoccupazioni, i miei sacrifici per tirar su quei figlioli buttati via, in pasto alle belve, all'odio più feroce, strumento di più ingiusti e vergognosi interessi, strumento per dare e ricevere morte. Cosa volete dirmi? Cosa volete confortarmi? Lasciatemi piangere da solo. Lasciatemi da solo pensarlo.
Il diario del padre Luigi di quel giorno continua così. Era mio unico sollievo scrivergli, proprio a quest'ora e su questo tavolo, e parlargli di me, di casa, della mamma, di tutti gli avvenimenti più importanti. Ci scambiavamo le nostre opinioni sulla guerra, sulla politica. Egli mi ragguagliava sempre di tutto, nei minimi particolari, con una chiarezza viva, direi straordinaria. E ci parlavamo col cuore, non solo come padre e figlio, ma come amici, senza nasconderci nulla. Si sfogava con me e mi scriveva cose che in famiglia mai avrebbe scritto. E lo sapeva che io quelle tali lettere a casa non le leggevo. Lo sbaglio commesso, le sofferenze, il sacrificio lo avevano reso migliore di quanto era a casa, ragazzo svogliato, senza volontà, viziato forse. Tutte le tragedie alle quali assisteva e alle quali doveva prendere parte lo avevano purificato come un lavacro santo. Si rese subito conto del male che ci aveva fatto, che mi aveva fatto, e il suo rammarico, il suo pentimento era sincero, profondo e pieno di quella generosità che io gli ho sempre riconosciuto e sulla quale puntavo per farne un uomo. Cosa scrivo? Sembra un elogio funebre, e forse chissà, lo è. Dove sei, Antonio? Forse composto in un sudario sotto la terra molle, accanto al posto comando che hai difeso, o forse abbandonato a braccia aperte sulla viscida mota, tambureggiato dagli scrosci della pioggia, o forse franato nel tuo ultimo baluardo, o forse dolente e mutilato tra balli su improvvisata portantina, o forse in lunga fila incolonnato ti avvii verso la triste prigionia senza conforto, la mente ancora offuscata dagli scoppi, urla, gemiti, comandi, imprecazioni, invocazioni. Dio lo sa, e di nostri morti. Ho chiesto una notte in sogno alla mia povera madre: come sta Antonio? Lei mi guardò fisso e mi rispose: male. Ho replicato: morto? Lei mi ha detto seria: sì, molto male. Devo credere al sogno? O è l'esternazione di un mio pensiero?
I don't really recommend it, no, they'll probably just put you down. I believe you, I wanna be you, I believe you, I wanna be you, and I'm not through with it yet. It's a big decision, you can't kick when you're down. Got a feeling kinda like a cough, ain't nothing gonna shake it off. Ain't nothing gonna shake it off until you talk out loud. I believe you, I wanna be you, I believe you, I wanna be you. And I'm not through with it yet. It's a big decision, you can't kick when you're down. The chromium car reflects who you are, taking you home. I'm under your spell, can't you tell?
Questa è la prima volta, di fatto, in cui sentiamo la voce di qualcun altro che non sia Antonio, presa da quei giorni, presa da quell'epoca. Questo diario del padre che scriveva per sé, immagino, tutto quello che si scriveva col figlio, e la situazione è molto toccante, e questo sogno finale quasi rivelatorio si sente che lo terrorizza, gli fa molta paura e spera che sia solo, come dice lui, un'esternazione di un pensiero. Grazie ancora alla famiglia Cocco, stiamo andando verso la fine di questa storia e capiremo che cosa ne è stato di Antonio a brevissimo, da qui a venerdì, quando sentiremo anche Gianni, il fratello più giovane, che ci racconterà qualcosa di più. Grazie a Mauro Pescio che la raccoglie, a tutta la famiglia Cocco, grazie a chi rende possibile questo programma, Luca Micheli, Anita Panizza, Paolo Corleoni. Voi mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Ora linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!